famiglia.
Deve proprio un'anima.
Allora, cari amici, siamo arrivati alla parasha di Nassò, la seconda parasha del libro di Bamidbar, il libro in italiano chiamato dei numeri, in ebraico Bamidbar, che vuol dire deserto. La parasha di questa settimana è la più lunga parasha di tutta la Torah, tutto il Pentateuco, Bibbia, la parasha più lunga in assoluto, la parasha di Nassò, che vuol dire innalzare. Questa parasha contiene la bellezza di 176 psukim, versi. Infatti, il Salmo di Davide, più lungo in assoluto, è il Salmo 119, che contiene niente meno che 176 versi, anche quello. E il trattato talmudico più lungo in assoluto è quello di Baba Batra. Immaginate voi quante pagine ha il trattato di Baba Batra. Vediamo se Guido...
176.
Ebbene sì, cari amici, l'ha azzeccata questa volta. Davide Asha ha colpito ancora. Ha detto 176. Perché il trattato, c'è un parallelismo molto, molto forte tra la parasha più lunga, il salmo più lungo e il trattato talmudico più lungo. E tutti quanti, niente a caso, guarda a caso, 176 pagine. Però oggi non parleremo della numerologia di 176, perché quella la lasciamo al nostro amico Berg e alla sua amica Madonna, che loro parlano, si occupano di questi argomenti. Noi parleremo della parasha contenuti spirituali, della parasha di Nassò, e iniziamo a riassumere la parasha. Allora, la parasha inizia a parlare del conteggio dei figli di Levi, e poi inizia a parlare del Nazireo. Chi è il Nazireo? È quella persona che decide di vietarsi determinati privilegi. Il vino è un alimento prelibato che può portare l'uomo a momenti forse di sconforto, momenti di perdere controllo della situazione, e potrebbe causare dei danni. Allora, il Nazireo è una persona che decide di non bere più vino, di non tagliarsi più i capelli, e il Nazireo può essere un Nazireo di 30 giorni, il minimo di Nazireo è 30 giorni, può essere di un anno, di 6 mesi, e così via. Ci sono anche i Nazirei a vita, come c'è le Havdil, cioè il senatore a vita, che non c'entra niente, c'è anche il Nazireo a vita. Uno dei casi di Nazireo a vita è il classico Simsone, che aveva i capelli lunghissimi. Infatti la forza era nei capelli, e quando hanno scoperto il suo punto debole, gli hanno tagliato i capelli e sono riusciti a controllarlo, a domarlo, metterlo in cella. Lui è nato Nazireo ed è vissuto tutta la sua vita, non ha toccato, non ha tagliato i capelli, e ogni tanto si vedono qualche hippie in giro che non tagliano i capelli e si vogliono spacciare per Nazirei, che non c'entrano proprio niente, perché un Nazireo è una persona che è devota a Dio, che non si taglia i capelli per ragioni spirituali, per non curarsi il corpo, il lato fisico, per essere completamente spirituale, non bere il vino e così via. E poi alcuni vogliono prendere un po' così, fare delle copie fasulle di questo Nazireo a vita, e non si tagliano i capelli. Però un vero Nazireo è uno che si dedica completamente allo spirito, non solo dal punto di vista dei capelli e basta, ma anche tutta la sua vita è una vita spirituale. Allora, la parasha parla di questo Nazireo, e il Nazireo è una persona che è apprezzata fino a un certo punto. Come dice il Talmud, che alla fine del ciclo di Nazireo, del mese o dei 6 mesi, in base al ciclo che uno decide, lui deve portare un sacrificio. E in questo sacrificio lui deve espiare il peccato che lui ha fatto. Chiede il Talmud: che razza di peccato ha fatto il Nazireo se lui si è dedicato a Dio? Risponde il Talmud: colui che si priva di una cosa che Dio non l'ha privato e lui ha voluto aggiungere qualcos'altro, questo è un peccato, perché non ti basta quello che Dio ti ha privato, ma vuoi aggiungere anche degli altri divieti, non ha senso. Cioè, ha senso fino a un certo punto, potremmo dire. Per cui, in un certo senso, lui ha fatto un peccato, perché uno non deve far soffrire il corpo. Dio non ci ha chiesto di distruggere il corpo. i musulmani prendono, picchiano il corpo, i cristiani dicono poggi l'altra guancia, fatti schiaffeggiare, annulla il tuo corpo, quegli altri dicono, la religione ebraica dice no, non devi frustare il tuo corpo come fanno in Islam, o poggi la tua guancia, farti, no, no. I flagelli non sono un modo come avvicinarsi a Dio, non sono un modo come servire Dio. Per cui, causarti delle sofferenze ulteriori a quelle che già il corpo ha di norma, non sono una cosa lecita e accettata. Possono essere in via temporanea, in determinati momenti della vita, quando uno vuole avvicinarsi a Dio, possono essere utili. Ma solo in forma temporanea e non come una cosa regolare. Comunque, il Nazireo, alla fine del suo periodo di Nazirut, deve portare appunto un sacrificio. E il Pasuk dice, Veidvadu et Chatatam Asher Chatu. Dovranno confessare il peccato che hanno fatto. Non basta portare sacrificio, bisogna confessare verbalmente il peccato che hanno fatto. Da qua, dice il Talmud, e viene riportato nell'Alakha, nel Maimonide, che una persona che fa un peccato e porta un sacrificio, si pente, nel caso che non c'è un sacrificio, non basta il pentimento nel cuore, ma bisogna esprimere nella bocca verbalmente il pentimento. E molti si chiedono, ma come mai, ma come la mettiamo? Dio sa quello che noi veramente vogliamo, legge i nostri cuori, se noi ci pentiamo nel cuore perché dobbiamo anche esprimere verbalmente? Ci sono diverse risposte. La risposta classica dice così. Quando una persona ha fatto un peccato, ha creato a livello spirituale un angelo negativo e ha creato qualcosa di negativo anche nel mondo. Quando lui si pente, lui deve annullare questi due danni che ha fatto, spirituali e anche materiali nel mondo, il peccato che lui ha fatto. Ebbene, per perdonare il peccato che lui ha fatto, per annullare il danno che ha fatto, lui deve fare sia un pentimento a livello di cuore, a livello spirituale, di anima, e sia un pentimento verbale, fisico, in modo di annullare il peccato fisico che lui ha fatto. Perché quando uno pecca, c'è sia l'entusiasmo del peccato e sia l'azione del peccato. Quando uno aggiusta il peccato, si pente, deve aggiustare sia l'entusiasmo spirituale, animo che aveva, e sia l'azione fisica che ha fatto. Per questo nell'azione del pentimento c'è il pentimento spirituale, il ritorno dentro il cuore, la teshuva, il pentimento, e anche l'azione fisica che viene espressa, viene determinata con l'espressione verbale di confessione. Tutto questo non ha niente a che fare con la confessione che poi la Chiesa, il cristianesimo ha voluto, è obbligato la persona ad andare da un uomo a confessarsi. Questo non c'entra niente. La confessione è solo verso Dio, perché il peccato viene fatto verso di Lui, verso il Creatore. È solo Lui che può dare il perdono e un uomo non può dare il perdono perché non è un peccato contro l'uomo. Però la confessione è un concetto fondamentale ebraico fino al punto tale che nelle 613 mitzvot, nel codice di leggi, nel codice di tutti gli ordini che Dio ci ha dato, uno di questi 613 è la confessione del peccato. Non basta pentirsi, ma bisogna confessarsi. Su questo punto c'è una domanda molto forte che si chiede sul Maimonide. Il Maimonide, quando lui elenca i 613 mitzvot, i precetti divini, conta nei 613 la confessione, ma esclude dai 613 mitzvot la mitzvah di pentirsi nel cuore. E tutti chiedono la domanda, ma un attimo, è vero che confessarsi con la bocca è anche un precetto? E va bene, ci sta anche dentro. Però escludere il pentimento nel cuore, questo non ci sta. Come mai il Maimonide ci mette confessione ed esclude il pentimento nel cuore, che è quello principale, quello più importante? Ebbene, su questa domanda hanno scritto tanto inchiostro, è stato speso, ci sono diverse risposte, ma c'è una risposta che dicerebbe che è molto bella, molto interessante, che è la seguente. Ci sono in tutte le mitzvot l'azione fisica, l'azione della mitzvah, come nei tefillin, mettere tefillin sul braccio, l'azione fisica, e c'è anche il sentimento, il pensiero, la kavanah, se vogliamo chiamare in ebraico. Ebbene, in ogni mitzvah ci sono tutte le due parti, bisogna sia fare l'azione fisica e sia la kavanah. La kavanah può essere una kavanah specifica di quella mitzvah, il significato di quella mitzvah, o potrebbe anche essere una kavanah generale, che uno sta eseguendo un precetto divino. C'è quello che fa l'azione fisica freddamente e basta, e c'è quello che lo fa pensando al significato di quella mitzvah, oppure pensando che lui sta facendo un precetto divino, eccetera, eccetera. Per cui, in ogni mitzvah c'è la parte fisica e materiale e c'è la parte spirituale, come dicevamo prima nel peccato, nell'opposto. Adesso, la parte spirituale che accompagna l'azione fisica di ogni mitzvah, in alcuni casi è un'aggiunta all'azione fisica. Per esempio, una persona osserva lo Shabbat, ricorda lo Shabbat, fa Kiddush, e lui non sa che facendo Kiddush lui santifica il giorno santo, che il giorno santo è stato santificato da Dio, e lui ci ha dato la forza di santificare questo giorno, e noi diciamo, Mekadesh Shabbat, che tu santifichi il giorno santo, eccetera. Lui fa Kiddush, perché è una bella cosa folcloristica, tutti quanti si siedono a tavola insieme, nel momento che la famiglia si raduna, molti vedono il Kiddush del venerdì sera come un momento di unione della famiglia. Certo, è vero, ci sta anche quello, ma non è quello la base del Kiddush. Noi il Kiddush facciamo, eseguiamo il precetto, l'ordine dei 10 comandamenti di santificare il giorno del Shabbat, e noi santifichiamo il giorno santo e dimostriamo che Dio ha creato il mondo, si è fermato il settimo giorno e testimoniamo la sua presenza e santifichiamo il giorno che lui ha voluto santificare. Se una persona fa la mitzvah, il Kiddush in questo caso, e non pensa al significato del Kiddush, ha fatto la mitzvah comunque. Questo vale anche per il discorso, ad esempio, tefillin. Uno mette tefillin e non pensa che mettendo i tefillin lui lo mette davanti al cuore, al cuore ci sono i sentimenti, lui deve sottomettere i suoi sentimenti, i suoi piaceri, e tutti i suoi sentimenti al volere di Dio. No, lui mette tefillin così freddo. E poi mette tefillin sulla testa invece di pensare che il suo intelletto, il suo ragionamento deve essere in funzione della parola di Dio, della volontà di Dio. No, lui mette tefillin, fa routine, 5 minuti, tefillin, cic ciac, suo padre lo faceva, suo nonno lo faceva e via, lo fa anche lui. Ha fatto la mitzvah o non ha fatto la mitzvah? Ha fatto la mitzvah, perché la mitzvah, quello che conta è l'azione fisica. Il sentimento, la kavanah, la parte spirituale, è secondaria alla mitzvah. Guardate quanto è strano l'ebraismo. In tutte le religioni si dà sempre enfasi al lato spirituale, al sentimento, alla kavanah. Nell'ebraismo no. Fai l'azione e hai fatto la mitzvah. Se la fai con la kavanah, è completa la mitzvah. Se la fai senza kavanah non è il massimo, ma la mitzvah l'hai fatta. Ma se uno fa la kavanah della mitzvah, ovvero lui pensa di santificare il giorno sabato, è tutto a livello di pensiero, non fa l'atto fisico della santificazione del sabato, lui non ha fatto niente. Zero. Mentre se lui ha fatto l'azione e non ha avuto la kavanah, la mitzvah l'ha fatta. Non è perfetta la mitzvah, ma la mitzvah l'ha fatta. Nell'ebraismo c'è sempre maggior enfasi all'atto fisico. Questo un giorno lo spiegheremo bene perché. C'è questa controtendenza nell'ebraismo che è opposta a tutte le regioni del mondo. Comunque, adesso, senza uscire dal nostro contesto, noi vorremmo capire invece, abbiamo detto che in alcune mitzvot, la kavanah, il significato spirituale della mitzvah, il pensiero e la concentrazione sono secondari e sono come la ciliegia sopra la torta. La torta puoi mangiare anche se la ciliegia, se c'è la ciliegia è più buona la torta. Però, torta al cioccolato, fatta come Dio comanda, va bene, lo stesso. Comunque è buona. Invece ci sono delle mitzvot che la kavanah, il pensiero spirituale di quelle mitzvot, non è come la ciliegia che sta sopra la torta che è in più. È come la crema che è dentro la torta. Che non è una cosa aggiuntiva, che tu dici va bene se non hai mangiato la ciliegia, allora va bene, la torta era buona lo stesso. No! Proprio è intrinseca dentro la torta che non si può farne a meno. E diamo un paio di esempi in merito. Allora, uno di questi esempi potrebbe essere la mitzvah di mangiare nella sukkah. Noi mangiamo nella socca per ricordare il miracolo delle nuvole che gli ebrei hanno ricevuto quando sono usciti dall'Egitto. C'erano queste nuvole che li proteggevano dall'alto, dal basso, a destra, a sinistra, davanti, dietro. C'erano sette nuvole, sei nuvole intorno e una davanti che spianava la strada. Dio ci ha detto, mi raccomando, dovete ricordare il grande miracolo che vi ho fatto nel deserto, che voi siete andati nelle nuvole, eccetera, eccetera, eccetera. Per questo voi entrerete nella capanne, Sukkot, e voi vi ricorderete che la capanna ricorda la nuvola, che è una dimora, non è una vera casa, vedi il cielo, e per cui quando andate nelle capanne, nelle Sukkot, voi ricordatevi il miracolo delle nuvole che vi ho fatto. E dice la Torah, le magne duderotechem, ki ba Sukkot hoshavti et bene Israel, in modo che le future generazioni sapranno che io vi ho fatto risiedere nelle Sukkot quando vi ho fatto uscire dall'Egitto. E siccome nella mitzvah della Sukkah la Torah proprio lega il significato, la kavanah della mitzvah in maniera così profonda alla mitzvah della Sukkah, con questo la Torah ci vuole dire che il significato e la mitzvah della Sukkah, e il significato della mitzvah della Sukkah, vuol dire il pensiero del ricordo del nuvole, non è la ciliegia che sta sopra la torta, ma è la crema che sta proprio dentro la torta, il ripieno della torta, che senza di questo la torta non ha nessun, uno strudel senza ripieno non vale niente. Me lo dice un buon pasticcere, un figlio di un buon pasticcere. Ebbene, cari amici, così dice un mio amico, non sono io che dico. Allora, vi do un altro esempio. Allora, ci sono alcune mitzvot, appunto, che il significato è aggiuntivo, è sopra, e ci sono alcune mitzvot che il significato è dentro, è intrinseco, che non può fare, proprio non si può dividere. Adesso, parlando della mitzvah del pentimento. Nella mitzvah della Teshuvah troviamo diverse opinioni, ovvero alcuni vogliono dire che la mitzvah della Teshuvah è una mitzvah che il sentimento della Teshuvah, del pentimento, è aggiuntivo e alcuni dicono che è intrinseco. Vediamo un attimo, una persona per fare Teshuvah cosa deve fare. Il pentimento racchiude due cose. Racchiude il pentimento un sentimento di desolazione, un sentimento di una volontà di tornare indietro, una volontà di cambiare e di migliorare e di abbandonare il passato. Questo vuol dire Teshuvah, tornare a Dio. Se una persona fa una Teshuvah, ma lui non è nel cuore particolarmente toccato, la Teshuvah, ovviamente che questa Teshuvah non vale niente, perché se uno fa Teshuvah e non c'è il sentimento che lo accompagna, sicuramente questo la Teshuvah non inizia neanche, per cui sicuramente sul fatto che una persona quando fa Teshuvah deve pentirsi e deve sentirsi amareggiato, questo sicuramente in questo caso la Kavanah della Teshuvah non è secondario ma è intrinseca, sicuramente. Adesso, per cui, adesso invece vorremmo analizzare se la confessione verbale è aggiuntiva alla mitzvah o è parte intrinseca della mitzvah. Allora, in questo caso uno potrebbe dire la teshuvah è un pentimento nel cuore, poi se uno ha verbalizzato questo pentimento è meglio, è come la ciliegia che sta sopra, oppure la verbalizzazione del pentimento non è la ciliegia che sta sopra, ma è il ripieno dello strudel, per cui non si può, la teshuvah non è completa, non esiste neanche. Il Maimonide, elencando l'ordine delle mitzvot, includendo il vidui è una parte della è una mitzvah, e non citando il pentimento come una mitzvah, vuole dirci che cosa? Vuole dirci, sappiate che siccome la mitzvah della Teshuvah non può essere completa senza la confessione verbale, per cui la confessione verbale non è un'aggiunta alla ciliegia sopra, ma è il ripieno del strudel, a questo punto, se tu non hai verbalizzato, non hai fatto Teshuvah. Allora ci dice il Maimonide, per questo nell'elenco delle mitzvot io conteggerò la mitzvah della confessione e non vi metterò la teshuvah, perché la teshuvah è il sentimento che accompagna la confessione. E siccome la confessione senza il sentimento non possono andare insieme, non puoi fare la teshuvah senza confessione, non puoi fare confessione senza pentimento, allora il Maimonide non mi darà due mitzvot, me ne darà una sola. Vuol dire che la confessione non solo è fondamentale nel pentimento, ma addirittura è parte intrinseca e non è completo il pentimento se uno non ha parlato, non ha detto, Hashem, mi pento, e ho fatto questo peccato, ho fatto quel peccato. Andiamo avanti e parliamo di un altro argomento, che non abbiamo molto tempo oggi. Allora, un altro argomento che troviamo nella mitzvah della Teshuvah è nella parasha di questa settimana troviamo la mitzvah di Sotah. Sotah è una cosa molto complicata, molto lunga, una donna che non si sa se ha tradito il suo marito, lui poteva portarla al santuario, fargli bere un bicchiere d'acqua dove c'era stato cancellato sopra il nome di Dio, e allora Dio, cioè, si scriveva un brano della Torah, il brano della Sotah della Torah, il brano di questa parasha di questa settimana, si scriveva sulla pergamena, si cancellava il nome di Dio, cioè tutto il brano nella quale viene contenuto il nome di Dio più volte, e la donna beveva questo liquido, questa acqua, diciamo, con dentro questi tracci di inchiostro che si era cancellato sull'acqua. Se lei aveva tradito il marito, lei moriva. Se lei non aveva tradito il marito, l'opposto, veniva benedetta. E su questo c'è molto da parlare, cos'è questa storia. C'è un trattato intero che parla della Sotah. Solo una piccola riflessione, visto che abbiamo solamente citato il concetto di Sotah, come dice sempre il Maimonide, che Dio ha voluto che la pace regni nelle case di ogni famiglia. E in particolare le famiglie di Israele, per far sì che ci sia la pace, cosa ha detto? Se c'è un minimo dubbio che un marito ha verso sua moglie, lui non può dormire tranquillo di notte perché non sa cosa lei ha fatto, se lei ha tradito o no, e lui della preoccupazione cosa farà? Allora dice la Torah che lui portava la moglie al santuario e doveva chiarire o da una parte o dall'altra. E come si faceva questo chiarimento? Si prendeva un brano della Torah, il brano santo, con i nomi di Dio contenuti dentro più volte, e si cancellava il suo nome santo, cosa che è vietatissima. È vietato pronunciare il nome di Dio in vano, figuriamoci cancellarlo, è grave, molto grave. Ma Dio ha detto, pur di fare pace tra un uomo e una donna, tra un marito e moglie, cancellate anche il mio nome, ma la pace deve dominare in assoluto sempre. Allora dice il Maimonide, se Dio ha accettato che il suo nome santo venisse cancellato pur di far pace tra gli uomini, tra una delle coppie, a maggior ragione quanto un marito o quanto una moglie devono abbassare la cresta, e quando uno fa qualcosa di sbagliato non subito accusarli, guarda cosa hai fatto, guarda lì per terra, guarda, hai fatto qua, hai fatto là, la zuppa non è calda, è poco salata, e quell'altro dice, ma tu cosa fai in casa, non fai niente. E da qua impariamo quanto bisogna fare attenzione e abbassare la cresta, e se Dio ha detto che il suo nome santo si può cancellare, figuriamoci se si chiede non di cancellare il nostro nome, ma di abbassare un po' la testa. Quanto noi dobbiamo fare attenzione e di sempre far sì che la pace domini e regni, perché la pace è la benedizione di Dio. Quando c'è l'armonia, quando c'è l'unità, allora c'è la presenza di Dio e c'è la sua benedizione. E quando io conosco delle grandi famiglie, dei colossi, potenze incredibili, qui a Milano stesso, molto 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 benestanti, sono crollati dei miti e tutto è nato da quando i figli, i nipoti, i cognati, tu hai preso di più perché tu hai comprato quella casa, tu hai preso quella macchina, tua moglie ha comprato quella pelliccia, e gelosia, invidia, mancanza di unità, e lì non c'è più la benedizione di Hashem purtroppo. Se uno vuole la benedizione deve essere sempre unità, armonia, allora c'è successo, c'è berakha e c'è felicità. Comunque, alla fine della parasha di Sotah c'è la benedizione dei Kohanim. Nella benedizione dei Kohanim ci sono tre frasi, ci sono 15 parole, 15 parole, il valore numerico di 15 è il nome di Dio, Yud-Kei, per cui ci sono 15 parole nella Birkat Kohanim che corrispondono alle 15 parole della, che al valore numerico del nome di Dio. La Birkat Kohanim è legata alla luce, alla dimensione della luce. Infatti, prima della Birkat Kohanim c'è scritto nella Torah: Vaidaber Hashem el Moshe, ha parlato Dio a Moshe, dicendo: Kote varchu el ben Israel, così benedirete ben Israel. Ko, così, la parola così, ko in ebraico, vuol dire ko, così, quasi uguale ko, così. Non peraltro così, probabilmente diventa ko. Magari un, così, un, se già dico ko, cosa? È un accorciativo, la nuova. Allora, ko, valore numerico, half hei, half è il 20, hei è 5. 25. Se voi andate nella Torah e contate la 25esima parola delle Genesi, troverete che la 25esima parola delle Genesi è la parola luce, or, perché la Birkat Kohanim porta la luce di Dio nel mondo. Ecco perché la Birkat Kohanim è legata sia alla dimensione 15, a livello cabalistico, e sia alla dimensione 25. 25 è 5 al quadrato, ovvero l'essenza del numero 5, moltiplicata a se stesso, vuol dire che è la sua essenza, è la Birkat Kohanim, la dimensione della Birkat Kohanim. Ecco perché il 5 ha un valore spirituale molto alto, il 5 che protegge dal malocchio, è il numero 5 molto, molto ben accettato e voluto, perché il numero 5 è legato al 20, cioè il suo quadrato 25, che vuol dire che la sua essenza è legato alla Birkat Kohanim e alla benedizione dei Kohanim. La benedizione dei Kohanim è composta di tre frasi. Vi dico due spiegazioni molto semplici, una spiegazione molto veloce e una ve la spiego. Allora, una spiegazione dice così: la Birkat Kohanim, Yeverchecha Hashem Veishmerecha, Dio ti benedirà e ti proteggerà. Un uomo quando fa un regalo a qualcun altro, lui può fare il regalo, però non può assicurarsi che questo regalo rimarrà per sempre. Arrivano i ladri e zacchete, purtroppo il mondo è fatto di tanti ladri. Appena uno abbassa la guardia, quelli si infilano dentro. Però Dio quando dà una cosa, non solo te la dà, ma anche ti protegge che non la perderai, che non verrai derubato. Yeverchecha, sarai benedetto da Hashem, Vishmerecha, e ti proteggerà il bene che ti ha dato. Qua si parla essenzialmente della Parnassà, sostentamento. La seconda frase, Ya'er Hashem Panav Elecha, Hashem illuminerà il tuo volto e ti darà grazia. La grazia potrebbe essere una benedizione, che l'uomo viene accettato dagli uomini, che lui abbia successo. Ci sono diverse spiegazioni. C'è una spiegazione che dice la Cerca, a me piace sempre ricordare, che grazia vuol dire i figli. Quando Giacobbe incontra Esaù, il suo fratello Esav, che voleva ucciderlo, gli dice: ma cosa sono tutti questi bambini? Da dove vengono? Dice: questi sono i figlioli che il nostro padrone, il creatore, ha graziato il tuo servo. Eppure ha usato la parola grazia, graziato. Cosa impariamo da questo? Impariamo che i figli sono la grazia dell'uomo. Per cui, quando noi facciamo la benedizione dei Kohanim e si parla di grazia, cosa intendiamo? Intendiamo anche la benedizione di avere figli, che figli stanno bene, che figli crescono bene, che possono essere educati bene. Per cui la seconda benedizione dei Kohanim potrebbe riferirsi a tutto il discorso della famiglia. Adesso nella vita, quando noi chiediamo le benedizioni in tutte le preghiere, chiediamo sempre tre cose. Prima di tutto la brachà, mangiare, un po' da magnà, perché sennò non va bene. E la seconda cosa chiediamo: figli, famiglia, eccetera, eccetera. La terza cosa, la terza frase della Birkat Kohanim, secondo voi cosa richiederà? Ovviamente la salute, mi dicono qua. Ebbene, l'ultima frase del Birkat Kohanim parla di pace, come dice il gabbiano, ma questa pace si riferisce in particolare alla salute. Infatti, la salute si ottiene solamente quando c'è una vera pace, ma non la pace fra i soci nel lavoro, la pace fra marito e moglie o la pace tra padre e figlio, no. Quello anche, perché quando hai un figlio che ti fa dannare sette camicie, sicuramente non hai una buona salute. Ma non è questo il concetto di pace. Il vero concetto di pace è relativo alla pace tra l'anima e il corpo. Quando il corpo se ne frega della sua anima e pensa solo a se stesso, a divertimenti, andare, mangiare, dormire, oziare, l'anima viene ignorata, si crea uno squilibrio, uno sbilanciamento nell'asso interno dell'essere umano. E questo nell'assetto, scusa, umano. E questo squilibrio comporta mancanza di compatibilità, che a sua volta comporta a una mancanza di presenza dell'anima nel corpo, l'anima darà meno vitalità, meno forza energetica al corpo e questo di conseguenza fa nascere le malattie. Per cui le malattie sono una conseguenza dello squilibrio che c'è tra l'anima e il corpo, lo dicono tutti i medici, i filosofi, sempre di più, sempre si va più avanti, sempre si scopre che tutte le medicine hanno una radice sempre più alta e sempre più profonda. Prima dicevano tutto radice del cuore, poi il cervello, adesso noi diciamo, ormai tutto dipende dall'anima, tutto nasce dall'anima. Per cui, quando Dio dice, io vedrò la pace, vuol dire vedrò la salute. E quando uno ha il sostentamento, ha la famiglia e ha la salute, non può chiedere altro nella vita, ha tutto. A meno che uno è esoso, come molti che conosco, che quanto hanno non sono mai contenti, non è mai abbastanza, e vogliono sempre di più, di più, di più, di più, allora questi poveri disgraziati non avranno mai felicità nella vita. Ma noi sappiamo che chi è felice, colui che si accontenta di quello che ha. Questa è la vera felicità, e questo è quello che ci insegna il Talmud, che il significato che noi, nel Birkat Kohanim, sono i tre punti fondamentali che noi chiediamo ogni giorno in tutte le preghiere, che sono appunto, come abbiamo detto prima, la benedizione, i figli, la famiglia e la salute, che Dio ci darà salute e pace tra anima e corpo. Adesso, per concludere, vi voglio raccontare una storia e spiegare la Birkat Kohanim sotto un'altra ottica. Una volta c'era un grande maestro che si chiamava Rabbi Yossi ben Kisma, lui era molto ricco, lui viveva a Gerusalemme, e uno dei ministri, dei generali romani dell'epoca, che dominava, che erano in Israele, mandati da Roma per controllare lo Stato ebraico, il popolo ebraico, allora un giorno questo generale vede questi due bambini di questo grande maestro e molto ricco, Rabbi Yossi ben Kisma, li vede e mette subito in azione l'anonima sequestri. Dice, andatemi a rovinare qui questi due figlioletti. Allora questi qui, questi qui vengono presi e vengono portati via, e il maestro, Rabbi Yossi ben Kisma, viene a mancare i suoi figli e lui rimane molto molto triste. Cosa fa Rabbi Yossi ben Kisma? Si reca da questo generale, si porta con sé 100 monete d'oro e gli dice, senti, se tu mi dai i miei figli ti do queste 100 monete d'oro. Il generale dice, ma neanche per idea, due figli così non li trovo da nessuna parte. Per cui mi tengo i tuoi figli e non accetto le tue monete d'oro. Allora Rabbi Yossi ben Kisma se ne va via, prega, prega Dio, ti prego, aiutami, fammi riprendere i miei figli. Hashem manda l'angelo Michael, che è l'angelo protettore di Israele. L'angelo Michael, che il valore numerico di Michael è 101, come dicono in America 101, e 101 è un numero molto speciale, perché quando uno dà 101 in tzedakah, chiama in causa l'angelo di Michael, il protettore di Israele. Se voi andate nelle sinagoghe, vedrete che spesso quando dai sfaraditi, specialmente quando uno dà un'offerta, no, di solito non dice 100, dice sempre 101. Perché già che dà una cifra buona, almeno aggiunge ancora un euro e dà e chiama in causa l'angelo protettore di Israele. Allora è arrivato Michael, ha picchiato, ha fatto dei mali molto gravi alla pancia del come si chiama di questo generale, e questo soffriva moltissimo. I suoi amici hanno detto: guarda che questo male ti è venuto probabilmente perché tu hai voluto rapire questi bambini, allora adesso tu glieli devi ridare. Allora il generale sofferente manda subito, chiamatemi questo rabbino, portatelo qua. Questo qua arriva da lui e gli dice: come entra da lui? Ah, all'improvviso questo sta bene, non sente più niente. Gli dice: vedo che la tua presenza mi fa bene, stai qua vicino. Dice: no, dimmi per cosa mi hai chiamato. Dice: guarda, mi volevi dare 100 monete d'oro? Va bene, dammele, te le do ai tuoi figli. Ho cambiato idea. Allora arrabbiarsi ben Kisman dice: no, mi spiace, 100 non te ne do più. Se vuoi te ne do 80. Prendere o lasciare? Ah, dice il generale, mi prendi in giro? Tu volevi darmi 100, adesso 80? Vai via subito. Questo va via e all'improvviso come va via di nuovo un male potentissimo lo colpisce, non riesce più a controllarsi, un dolore incredibile. A un certo punto non sa più cosa fare e fa richiamare, chiamatemelo subito. Ritorno alle bestie vecchie, dice: cosa c'è? Va bene, dammi 80 e facciamola finita, dai. Dice: no, no, io 80 non te li do. Se vuoi, 60 o se no niente. Dice: ah, ma mi hai detto prima 80. Dice: sì, te l'ho detto prima. Però adesso ho cambiato idea. Tu non l'hai accettato. Vattene via, bugiardo allora sei. E così 60, poi 40, poi 20, poi 10. E poi ogni volta lo mandava via. Alla fine gli dice: va bene, io accetto a niente. Prendi i tuoi figli e liberami di questo dolore che sto per morire. Dice: no, 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 dobbiamo prima fare i conti. I miei figli hanno lavorato da te un paio d'anni. Vediamo il valore di due ragazzi intelligenti quanto vale. E poi facciamo i conti e poi dopo. Allora ho detto: va bene, facciamo i conti. Basta, facciamola finita perché qua se no tra poco ci lascio la pelle. Gli dice: va bene, conteggio 80 manè. Devi darmi 80 monete d'oro tu per aver schiavizzato i miei figli. E il generale all'inizio poteva prendersi 100 monete d'oro, alla fine ne ha pagate lui 80 perché ha voluto fare il furbo. E ricordatevi, nella vita le occasioni capitano una volta sola, o le prendi o le hai perse per la vita. E allora si potrebbe interpretare la Birkat Kohanim in base a questa storia che è successo a Rabbi Yossi ben Kisma. E vedete bene, allora la prima benedizione Yeverecha Hashem Veshmerecha, Hashem ti darà dei soldi e ti proteggerà dai mali. Cosa vuol dire? Nel nostro contesto storico di questo racconto di Rabbi Yossi ben Kisma, si potrebbe dire che il significato è il seguente: se una persona ha tanti soldi, Hashem gli dà una benedizione dove lui avrà tanti soldi, c'è il rischio che questi soldi portano un danno invece di portare il bene. Perché le persone dicono: ah, tanti soldi, mandiamoli all'anonimo a sequestri, così ne approfittiamo, lo svuotiamo un po'. Ben vengano i soldi. Per cui i soldi possono anche essere un danno nella vita. Allora dice la Torah, la prima cosa, Yeverechecha, Hashem ti dà la benedizione, e Vishmerecha, ti protegge dai mali che possono venire fuori dai soldi che tu potresti ricevere come benedizione. Nel caso di Rabbi Yossi ben Kisma, lui era molto ricco, gli hanno sequestrato i figli perché erano intelligenti, ricchi, eccetera. Poi, andiamo avanti. Yair Hashem, Hashem illuminerà il suo volto verso di te e ti darà grazia. Cosa vuol dire ti darà grazia? In questo contesto potremmo interpretarlo in questa maniera. Che Hashem farà in modo che arriverà un miracolo, che verrà l'angelo Michael, che lui l'angelo, il ministro dell'interno del trono celeste è l'angelo Michael. Lui è il ministro dell'interno. Sar Hapnim viene chiamato. Per cui non è solamente un ministro qualsiasi, ma il ministro dell'interno. Ecco perché in questa benedizione, la seconda, c'è scritto Yair Hashem Panav. Panav vuol dire faccia. Ma sappiamo che la faccia in ebraico non è una parola casuale, così come nelle altre lingue faccia. Braccio vuol dire braccio, non c'entra niente. No, le parole in ebraico hanno un significato, rappresentano un concetto. Infatti in ebraico faccia vuol dire interiorità, interno. Panim viene da pnim, da dentro. La faccia non è altro che lo specchio della nostra interiorità. Uno quando è dentro triste, allora si vede la faccia, quando è allegro si vede la faccia. La faccia è lo specchio dell'umore dell'uomo. Allora, la seconda benedizione dice, Ya'er Hashem Panav, Hashem illuminerà il suo volto verso di te. Hashem farà un miracolo, che verrai salvato dall'angelo, e non solo l'angelo qualsiasi, ma l'angelo degli interni, vuol dire Pnim Panav, che vuol dire interno. Vichunekka ti darà grazia. Cosa vuol dire ti darà grazia? Vuol dire che davanti al nemico darà grazia, farà in modo che la tua faccia verrà accettata, verrà ascoltata, verrà apprezzata. E anche così il prossimo ascolterà quello che tu dici. Come nel caso di Rabbi Yossi ben Kisma, il generale aveva capito, accettato quello che diceva Yossi, aveva capito che veramente Yossi era una persona che a causa sua o per mezzo suo gli era venuto tutto questo dolore. Per cui ha capito quanto era importante ascoltare e accontentare le esigenze di Rabbi Yossi ben Kisma. Non solo questo, ma l'ultima benedizione dice Yissa Hashem Panav Elecha. Cosa vuol dire che Hashem innalzerà il suo volto verso di te? Cosa vuol dire innalzerà? E cosa vuol dire Ve'yatzem Lecha Shalom, ti darà pace? Allora, Hashem farà in modo che la tua faccia verrà a diventare importante, verrà innalzata, verrà valorizzata. Tutti diranno, ah, questo è importante, qualsiasi cosa lui fa, tutti lo ascoltano, gli danno retta, questa è la terza bracha. Non solo Ve'yatzem Lecha Shalom, ti darà Shalom. Shalom vuol dire sia pace, pace interiore, come mi ha scritto prima sulla chat, vuol dire anche, abbiamo detto, guarigione, vuol dire pace, ma pace, shalom, viene anche dalla parola tashlumin, completezza. Shalom viene da shalem. Yerushalayim è la città che vuol dire yerah, timore, shalem, completo. Perché chi va a Gerusalemme ha un timore di Dio che è completo. Per questo, Yerushalayim, timore completo. Allora, cosa vuol dire nel caso, nel contesto del Yossi ben Kisma, il concetto di Tashlumin, cosa vuol dire appunto il concetto di Shalom, che vuol dire anche completezza? Vuol dire che non solo Hashem ti darà la benedizione, non solo che ti proteggerà, non solo che Hashem farà in modo che tu avrai grazia, non solo che Hashem farà in modo che tutto quello che tu dirai verrà ascoltato, ma Hashem innalza, valorizzerà le tue parole, la tua personalità e ti darà shalom, vuol dire shalem, completerà tutto ciò che hai perso. Nel caso del Yossi ben Kisma, innanzitutto lui ha ricevuto i soldi prima, poi Hashem ha dato grazie che tutto quello che diceva veniva ascoltato, poi è stata innalzata la sua faccia, i suoi meriti, fino al punto che Hashem gli ha dato shalom, shalem, ha completato, vuol dire tutti i soldi che lui aveva perso glieli ha ricompletati e gli ha dati indietro. Per cui in questa ottica possiamo anche capire un altro modo come interpretare la Birkat Kohanim. Quello che impariamo da questo è che quando uno va al Tempio di Shabbat, è molto importante andare al Tempio di Shabbat perché lui sente la Birkat Kohanim. E dice il Talmud, se uno non va al Tempio cosa succede? Dice sì, lui riceve la Birkat Kohanim, ma lo riceve in maniera molto molto filtrata, perché non è lui presente. Per questo è importante andare al Tempio almeno una volta alla settimana, per ricevere la benedizione di Dio, per ricevere la benedizione di Kohanim. E più una kavanah e concentrazione durante la benedizione, e più la benedizione ha effetto e ha valore. Speriamo che tutti quanti potremo sempre ricevere la benedizione dei Kohanim, potremo sempre ascoltare la volontà di Hashem e potremo meritare alla tanta attesa un momento storico che tutti quanti vedremo la verità, tutti quanti vedremo la parola di Hashem, tutti quanti vedremo l'esistenza di Hashem. Bimirabi, amen. Presto nei nostri giorni, amen. Lord, we'll